La Chiesa è sempre stata a fianco dei migranti, soprattutto dove i flussi migratori fanno maggiormente emergere situazioni drammatiche e talvolta anche nuove schiavitù. Basti pensare, ad esempio, che la voce della Chiesa oggi, mediante gli interventi dei vescovi e la sollecitudine di un gran numero di operatori pastorali, sia sacerdoti, religiosi, religiose, laici, si leva con forza in Nord America, dove ogni anno si calcola un arrivo di circa 1,5 milioni di persone, provenienti soprattutto dai paesi dell'America Latina e da quella centrale. Accenno all'America per dire che non è un problema che riguarda solo l'Italia. Naturalmente noi siamo in Italia, siamo italiani, ci interessa molto questo problema, ma è un problema mondiale. Ma la Chiesa non manca di farsi sentire anche in Europa, che ogni anno riceve circa 800.000 nuovi immigrati, e in Oceania, tutto il mondo quindi, dove se ne stimano 90.000 all'anno. Senza dimenticare che gli attuali flussi migratori non si svolgono solo sulle direttive da sud verso il nord, ma anche nella traiettoria sud-sud, cioè tra paesi poveri, coinvolgendo soprattutto i paesi dell'Africa sahariana. Io sono stato parecchi anni in Africa, vedevo come ogni paese avesse profughi o immigrati del paese vicino. Ad esempio nel Senegal venivano dalla Guinea-Bissau, dalla Mauritania, dall'Alto Volta, allora Burkina Faso. E questi paesi c'erano i senegalesi, quindi come ho detto il fenomeno non è solo da sud al nord, ma anche da sud a sud. Bisogna poi tener conto che le donne costituiscono il 49% di tutti i migranti nel mondo e nei paesi sviluppati sono più numerose degli uomini. Questo è un fenomeno che fa pensare, perché con le donne ci vengono i bambini, sono sradicate le famiglie. E quando, studiando un po', ho scoperto questo dato, mi sono molto meravigliato, perché di solito nei barconi che noi siamo abituati a vedere la maggioranza è sempre uomini. Invece 49%, quasi la metà di questi spostamenti di popolazione è composto da donne. Quello che dicevo sono numeri che tutti conoscono, mentre poco si fa in riferimento ai 30-40 milioni circa di irregolari e 600-800 circa mila decessi nelle fasi di spostamento. Se si pensa che circa 800.000 persone muoiono in questi spostamenti, in questi movimenti, è un fenomeno che veramente spaventa. Di fronte a questo fenomeno, la Chiesa mostra una speciale sollecitudine e non potrebbe essere differente, perché vi legge non solo dati statistici, ma la presenza di donne, di uomini, di anziani, di bambini. Cioè, per la Chiesa non è un fenomeno da calcolare, sono 1 milione, 2 milioni. Per la Chiesa sono persone, figli di Dio, fratelli nostri. Come potrebbe tacere la Chiesa, che è esperta in umanità, secondo la bella definizione di Paolo VI, di fronte alle tragedie dell'immigrazione volontaria o forzata? Soltanto come esempio ricordo che la rassegna stampa Fortress Europe del 1988 documenta il numero di potenziali migranti naufragati o vittime alle frontiere dell'Europa e ha contato sino ad oggi ben 14.660 morti, di cui 6.327 dispersi. Sono cifre che ne fanno pensare. La Chiesa perciò anzitutto tutela e promuove la dignità della persona umana, a prescindere dal suo status giuridico, che sia uno regolare o irregolare. Nello stesso tempo esso incoraggia lo spirito di accoglienza e di solidarietà della società dove questi arrivano, anche alla luce del messaggio cristiano. Tutto ciò si confronta oggi anche con ambiti particolarmente difficili, dove è in forte aumento la valenza multiculturale e multireligiosa. La Chiesa dunque si trova ad affrontare molte sfide. La sfida sociale innanzitutto. La Chiesa è impegnata nella soluzione di problemi come la carenza di alloggi, la mancanza di risorse alimentari e di strutture assistenziali, il fenomeno della irregolarità, il traffico di esseri umani e lo sfruttamento, in particolare di donne e di bambini. Proprio in questi giorni, e credo che sia terminato ieri, c'è stato qui a Roma un congresso delle religiose in rete contro la tratta. E io sono andato a fare un discorso di apertura e ho seguito un po'. E ho visto questo congresso e ho visto che anche l'Osservatore Romano gli ha dato parecchia importanza, perché ogni giorno almeno c'era un articolo. E beh, è ammirevole il lavoro che fanno queste brave religiose di tutto il mondo a favore soprattutto delle donne contro la tratta, che diviene una schiavitù moderna. A livello religioso e pastorale, poi, data la moltiplicità e la frammentazione dei gruppi etnici, non è certo facile assicurare un'adeguata assistenza religiosa specifica che tenga conto anche della lingua e del patrimonio di fede degli immigrati. Si aggiunga poi il problema dell'educazione religiosa dei loro figli, nonché la carenza di strutture pastorali che rispondono alle loro legittime esigenze. E questo perché la Chiesa è convinta che l'integrazione sia necessaria ed indispensabile per favorire il benessere di tutti nella salvaguardia della legalità e della sicurezza. Quindi la Chiesa si interessa molto, ma si può fare sempre di più, naturalmente.
Eccellenza, nella sua omelia per la Festa dei Popoli del 17 maggio scorso, qui a Roma, lei ha invitato la comunità cristiana, i responsabili della politica, dell'informazione e tutta la cittadinanza a guardare con occhi diversi i migranti. Dunque, suggerisce un cambio di atteggiamento?
Io credo che sia evidente che un pochino dobbiamo cambiare di fronte a questo fenomeno, che è importante e che sarà purtroppo, io dico purtroppo, sempre attuale, nel senso che ci saranno sempre le cause che spingeranno milioni di persone a passare da un continente o da un paese all'altro. È sotto gli occhi di tutti, infatti, che oggi viviamo l'epoca della globalizzazione. Ma questa mette in luce un paradosso sconcertante. Da una parte accelera la libertà di trasferimento di beni e di capitali, ma dall'altra ostacola i movimenti delle persone, mettendo a repentaglio quel diritto fondamentale dell'uomo che è la libertà di movimento. La cultura del mercato applicata ai capitali funziona molto bene, ma quando si rivolge ai movimenti delle persone si inceppa. E si parla di espulsioni, razionamento degli ingressi e respingimenti. Dunque, mentre è legittimo ribadire il diritto degli stati a gestire e regolare l'immigrazione, questo è importante perché non si può parlare solo dei diritti di chi viene da un altro paese, e bisogna anche parlare dei loro doveri, quindi anche la necessità che ogni Stato si doti di leggi, di norme che possano regolare l'immigrazione. Bisogna anche precisare che nel rispetto della giustizia, senza dimenticare la solidarietà e in modo tale da coniugare saggiamente legalità e accoglienza, ogni Stato deve prevedere misure chiare e fattibili per regolare gli ingressi nel proprio paese. Deve vegliare sul mercato del lavoro, soprattutto per contrastare coloro che sfruttano il lavoro nero e non le vittime di tale fenomeno. Sì, perché molte volte ce la prendiamo con questi poveracci che vengono, pur sapendo che la colpa molte volte non è loro, ma sono di quelli che approfittano, che giocano su questa povera gente per soldi, per interessi, alle volte veramente indegni. Con l'impegno, dicevo, soprattutto per contrastare coloro che sfruttano il lavoro nero e non le vittime di tale fenomeno, con l'impegno positivo a promuovere iniziative di integrazione e tutte quelle forme di convivenza sociale, culturale e religiosa che ogni società plurale esige. In ogni caso, quando lo Stato deve esercitare il proprio diritto dovere di garantire la legalità, reprimendo quindi la criminalità e la delinquenza e gestendo le centinaia di migliaia di persone in situazione irregolare, lo deve sempre fare nel rispetto della dignità umana e delle convenzioni internazionali. Purtroppo, a volte, nei paesi a sviluppo avanzato, come il nostro, qui in Italia, si manifesta una tipica sindrome, secondo la quale i ricchi si difendono dai poveri, cercando di ridurre o di ostacolare i loro spostamenti. Così si va diffondendo una nuova retorica a livello culturale, che vede i migranti come responsabili delle crisi sociali e delle nuove paure collettive, e non di rado anche come minaccia alla salvaguardia dell'identità nazionale. Già, poveretti hanno tanti problemi, non gli diamo anche questa colpa di essere loro la causa dei nostri problemi. Di qualche piccolo problema forse saranno anche responsabili, ma di tanti altri certamente no.
Ecco, proprio a questo proposito, Eccellenza, l'aumento dell'immigrazione crea sempre di più comunità interetniche. Come guarda la Chiesa a questo fenomeno? Non c'è il rischio che le identità culturali e religiose più radicate sul territorio si disperdano in questo modo?
Si parla molto di questo fenomeno di comunità interetniche, interculturali. Molti paesi sono diventati multietnici da molto tempo, soprattutto nei grandi agglomerati urbani. Oggi si tende a parlare non più di melting pot, come nella società americana della prima metà del secolo scorso, naturalmente, ma, come giustamente lei ha detto, di comunità interetniche, che cioè interagiscono con reciproco vantaggio, soprattutto nello scambio e nell'arricchimento dei valori. Per tale ragione, a partire dalla positiva esperienza di vari contesti nordamericani, la Chiesa, accanto alle tradizionali strutture dell'assistenza pastorale, ad esempio le parrocchie personali, le cappellanie, le missioni cura d'anime, oltre a questi centri di assistenza, ha dato vita a strutture pastorali plurietniche o multiculturali, in grado di rispondere meglio alla dimensione integrativa e comunitaria dei gruppi di fedeli di diversa provenienza. Così le diverse identità culturali non solo si conservano, ma contribuiscono anche al reciproco arricchimento, con approfondimento puro dei valori, senza ingenuamente nascondere che vi sono anche conflitti e tensioni da affrontare e superare. Cioè, quello che molti pensano sia un problema può diventare invece un vantaggio. Si dice sempre, no? Io anche nei miei viaggi come nunzio, vi ho usato, più che viaggi ho vissuto in molti paesi, e vedevo come famiglie in cui i genitori venivano da diverse nazioni, diversi paesi, avessero una ricchezza di sentimenti, anche ricchezza fisica, non indifferente proprio per la ricchezza che ci può portare il vivere tra varie etnie insieme. Quindi non è solamente un problema, può essere anche un arricchimento questo fatto. Certo, è un discorso maggiormente delicato quello che tocca l'immigrazione di persone che professano un diverso credo religioso, ad esempio l'immigrazione musulmana nei paesi tradizionalmente cristiani pone tutta una serie di sfide culturali e di integrazione, oltre che sfide religiose. Dal punto di vista culturale, infatti, si esige una grande disponibilità mentale per capire e accettare legittimi usi e costumi che non vadano peraltro contro le normative vigenti. E qui c'è un fenomeno che tutti conosciamo. Noi ci sforziamo, noi cerchiamo di comportarci bene, non sempre troviamo dall'altra parte la stessa buona volontà di integrarsi, per cui qualche volta anche in Italia noto che a vari livelli quasi si preferisce, per venire incontro alla mentalità, ai costumi dell'altro in questo caso musulmano, si rinuncia alla propria identità, che non è una cosa proprio da accettare, da volere, questo assolutamente non è buono. Dove questo è considerato un'opportunità più che un ostacolo, l'identità cristiana ne esce rafforzata, appunto perché il dialogo non è sinonimo di cedimento. Ecco, il dialogo non deve essere una parte vince e l'altra parte perde, no. Si parla, si discute e ognuno conserva la propria identità. Quindi il dialogo non è un sinonimo di cedimento o di rassegnazione, ma di confronto serio, senza rinunciare, come ho detto, a presentare agli interlocutori la proposta cristiana in coerenza con la propria identità. Questo bisogna sottolinearlo sempre. Il dialogo con gli altri non vuol dire mai rinunciare alla propria identità. Se anche alla fine del dialogo si vede che siamo lontani, va bene, ognuno ha espresso la sua identità, cercherà sempre di rispettare l'altro, ma non deve assolutamente il cristiano rinunciare alla sua identità cristiana per essere simpatico o venire incontro all'identità musulmana. Dunque, dicevo, non bisogna rinunciare a presentare agli interlocutori la proposta cristiana in coerenza con la propria identità, per tessere con gli immigrati rapporti di mutua conoscenza e stima che appaiono quanto mai utili per superare pregiudizi e chiusure mentali. Queste sono parole di Papa Benedetto XVI quando parlò alla plenaria del nostro Pontificio Consiglio nel 2006. Tutto ciò senza cedere, peraltro, a qualsiasi forma di fondamentalismo, in modo da cogliere i punti che abbiamo in comune e sui quali fondare una vera e propria pacifica convivenza e una reciproca collaborazione per una società umanamente fraterna, con maggiore attenzione alla reciprocità. Questo credo sia l'atteggiamento migliore per chiunque, ma soprattutto per un cristiano.